castello di Miramare. Lo trovo. Allora, il castello di Miramare si trova all'entrata di Trieste, venendo da Venezia. E una volta era quindi Massimiliano d'Asburgo, il fratello minore di Francesco scelto quel punto perché piaceva molto e ha deciso di costruire il suo castello. E locali, quindi arbusti, qualche alberello, eccetera. Oggi come oggi c'è un parco di 22 ettari, vuol dire 22 volte 10.000 metri quadri. E in questo parco troviamo piante di tutti i generi, dal bambù a piante del Cile, della California, veramente in tutte le parti del mondo. Un'altra cosa carina è che in questo parco sono stati ricavati vari laghetti, ci sono dei sentierini anche abbastanza nascosti, romantici, ci sono appunto c'è uno chalet svizzero che attualmente è adibito a bar, c'è un castelletto che adesso ospita il museo, il laboratorio di biologia marina. E ci sono almeno un paio di laghetti che io sappia, di uno con i cigni che è famoso, e vicino c'è anche una piccola stazione ferroviaria. Poi comunque a Miramare avremo due guide che ci aiuteranno nella visita del castello e di una parte del parco, ovviamente. Ci vorrebbe almeno tutto il giorno per visitarlo. No, io mi fermo qua perché non voglio raccontarvi troppe cose di Miramare, poi il resto ve lo racconteranno le guide al museo quando arriviamo.
C'è una proposta di acquisto del castello per adibirlo a sede di un
miliardo. Sì, d'accordo.
Ci vogliono un po' di donazioni.
Attualmente le casse di Vigliamo ci ammontano a circa 800 euro.
Allora ce ne avanza ancora.
La maniglia della porta della cucina si può già comprare.
Non ti ripendo.
Comincia da quello e poi il resto. Intanto posso dirvi che alla vostra sinistra c'è un castello costruito in bianca pietra calcarea, come d'altronde è ovvio, dato che siamo nel Carso, non è che si trovi altro.
Siamo già su Carso.
A parecchie persone.
Buongiorno a tutti, io sono Elisabeth, sarò la vostra guida. Siamo accompagnati anche dalla gentile presenza dell'assistente tecnico museale Stefania, che appunto ci accompagnerà durante la nostra visita, così controllerà che io dica le cose correttamente. Allora, benvenuti nel castello appunto di Miramare, museo storico del castello di Miramare. Ci troviamo nell'atrio appunto d'onore del castello di Miramare, un tempo dimora privata appunto di Massimiliano d'Asburgo e della sua consorte Carlotta del Belgio. Oggi la dimora è diventato appunto museo storico del castello di Miramare, in realtà già dal 1955. Ci troviamo davanti a questo bellissimo arco, forse potete sentire la luce o il calore anche oggi, in realtà non c'è ancora una bellissima giornata, però appunto ci troviamo di fronte a una bellissima finestra panoramica che dà appunto sul Golfo di Trieste. Massimiliano d'Asburgo, nato appunto il 6 luglio del 1832 a Schönbrunn a Vienna, era figlio degli arciduchi Francesco Carlo d'Asburgo e Sofia di Wittelsbach ed era secondogenito perché era appunto il secondo figlio, in quanto il primo figlio era Francesco Giuseppe, che divenne imperatore giovanissimo a soli 18 anni. Francesco Giuseppe, credo tutti lo sappiate, ha sposato la bellissima e famosissima principessa Elisabetta d'Austria, appunto conosciuta meglio come Sissi, esattamente, che dopo incontreremo al piano di sopra in un quadro. Allora, la tradizione vuole che Massimiliano appunto abbia conosciuto, diciamo, il promontorio di Grignano una sera della primavera del 1855, quando si trovava a navigare sul suo bragozzo Madonna della Salute proprio qui in questo golfo che si trova appunto davanti ai nostri occhi. Sorpreso da una fortissima tempesta e dalla bora, appunto si fermò qui. In modo particolare dietro si rifugiò nel porticciolo di Grignano. La mattina, quando si alzò, venne sorpreso da una giornata meravigliosa proprio come quella di oggi, anche se ora appunto il sole ancora non lo sentiamo, e si innamorò del luogo, che era all'epoca molto aspro e selvaggio, perché questa è una zona di origine carsica, diciamo, quindi una zona molto povera. Infatti alle spalle del castello oggi è allestito un meraviglioso parco che all'epoca non esisteva, perché appunto essendo zona carsica c'erano solamente arbusti e roverelle. Quindi Massimiliano si innamora di questo luogo, appunto, dove fa costruire la sua dimora privata nelle forme appunto di un castello medievale e fa allestire anche il meraviglioso parco che dopo avremo anche l'occasione di visitare. Il progetto è affidato all'ingegnere austriaco Karl Junker. I lavori iniziano il 1 marzo del 1856 e in 4 anni il castello è costruito, almeno per quanto riguarda, diciamo, la struttura e il piano terra. Vedremo poi per il piano superiore che la storia è un pochino diversa. Infatti Massimiliano e Carlotta hanno abitato qui per 4 anni, quindi dalla vigilia di Natale del 1860 fino, diciamo, all'aprile del 1864, però hanno abitato solo al piano terra, perché vedremo appunto che il piano superiore in realtà non era ancora arredato quando la coppia parte appunto per il Messico. La cosa interessante è che Massimiliano era un grandissimo appassionato di mare e di navigazione. Infatti Massimiliano si arruola in marina giovanissimo, a soli 18 anni, e viene appunto a vivere a Trieste. Infatti Massimiliano viveva già a Trieste dal 1852, non qui nel castello, ma in una villa in città sul colle appunto San Vito, Villa Lazarovic, e poi appunto in occasione di questo suo incontro con il promontorio di Grignano decide di costruire qui la sua dimora. Quindi Miramare, appunto, il motivo di questo nome è facilmente intuibile, perché appunto il castello è tutto esposto, diciamo, sul mare, e proprio per volontà del committente tutte le stanze appunto danno sul mare e sono esposte a insolazione continua. Quindi questa grande passione di Massimiliano proprio la ritroviamo anche all'interno della sua dimora. L'altra passione di Massimiliano, appunto quella della navigazione, anche questa si riflette addirittura negli arredamenti proprio delle stanze del castello, in modo particolare nelle prime 2 stanze che ora visiteremo. La prima si chiama la sala cabina ed è ovviamente la camera da letto di Massimiliano. Cabina per quale motivo? La cabina ovviamente ci ricorda l'interno di una nave, giusto? In questo caso infatti la stanza è molto piccola, rivestita tutta in legno, quindi diciamo come proprio l'interno delle navi. Gli armadi sono incassati a muro e la camera è rivestita pur nella sua essenzialità appunto da legno ed è dotata anche di un bagno privato molto prezioso, perché è una vasca di marmo molto bella realizzata di un unico monolite di marmo. Cosa interessante, c'è anche un letto in ottone di dimensioni piuttosto ridotte, che era il letto che Massimiliano aveva sulla nave da lui comandata, la fregata appunto Novara. Ed ora, dopo questa breve introduzione storica, possiamo iniziare la nostra visita. Durante la nostra visita noi sottoporremo all'esplorazione tattile anche alcuni oggetti, diciamo. Nella prima sala io non mi fermo perché la sala è molto piccolina, voi sentirete anche appunto camminando proprio le dimensioni ridotte della sala, quindi se volete scorrete tranquillamente, esatto, e ci troviamo nella seconda sala dove continueremo con la spiegazione e ovviamente ci fermeremo anche ad incontrare i padroni di casa. Possiamo andare. Infatti sentite entrando proprio la mia voce, quindi che si senta benissimo che la stanza è piuttosto piccola. Di fronte a voi avete il letto appunto in ottone di Massimiliano e alla vostra sinistra appunto avete la porta che ci introduce appunto nel bagno di Massimiliano. Possiamo andare avanti. Siamo entrati tutti?
Sì.
Sì, benissimo. Allora, questa è la seconda sala dedicata in modo specifico al nostro padrone di casa, quindi all'arciduca Massimiliano d'Austria, e si chiama Sala Novara. Per quale motivo? Perché la sala, appunto, ripropone il quadrato di poppa della fregata Novara, la nave su cui Massimiliano era contrammiraglio della Marina austriaca. Massimiliano viene insignito di questa carica nel 1854 da suo fratello, appunto, l'imperatore Francesco Giuseppe. È interessante perché questa sala, diciamo che ci ricorda perfettamente l'interno di una nave, perché forse sentite appunto dalla mia voce il fatto che è tutta foderata in legno, in modo particolare appunto rivestita in questa bellissima boiserie in legno d'abete, che poi viene tinta in, diciamo, colori differenti proprio per dare l'idea di legni diversi. La cosa interessante sono poi anche le quattro colonne, che ora appunto poi vi farò toccare, che appunto sono ai quattro lati della sala, che ci ricordano ovviamente gli alberi maestri della nave. Al centro un altro particolare che ci ricorda appunto l'interno della nave è il lucernaio. Anche il soffitto è molto ribassato, e proprio anche questo è un particolare che ricorda appunto l'interno di una nave. In questa sala è importantissimo perché incontriamo per la prima volta due simboli che ci accompagneranno durante tutta la visita del piano terra. Sono rispettivamente un ananas, questo simbolo è stato scelto proprio da Massimiliano come simbolo di prosperità e di ricchezza, e poi abbiamo un'ancora sovrastata dalla corona. In questo caso appunto la corona sta ad indicare il fatto che Massimiliano era arciduca, e l'ancora sta ad indicare appunto la carica che Massimiliano aveva nella Marina austriaca, che era appunto quella di contrammiraglio della Marina austriaca. Questi due simboli sono importantissimi perché li incontreremo in tutte le tappezzerie e in tutti i tendaggi del piano terra. Per il piano superiore vedremo le cose cambieranno un pochino, perché ovviamente cambierà anche il ruolo di Massimiliano. Ed ora appunto vorrei invitarvi ad incontrare Massimiliano, il padrone di casa. Faremo questo incontro attraverso l'esplorazione tattile appunto di un bronzetto proprio di Massimiliano. In questo caso Massimiliano è vestito appunto da imperatore del Messico. Adesso ci spostiamo, io mi sposterò e vi accompagnerò una alla volta appunto ad esplorare il bronzetto. Faccio la spiegazione, diciamo, storica per tutti, e dopo ognuno può toccarlo tranquillamente. Questo bronzetto, diciamo, è una versione ridotta, realizzata appunto dall'artista di origine boheme, John Meissner, appunto del monumento che viene inaugurato nel 1871 nella piazza di Aizi, che è un quartiere appunto di Vienna, su commissione del conte Matthias Konstantin von Wittenberg. Non sarebbe possibile fare fotografie, mi dispiace. Ritrae appunto Massimiliano vestito nelle vesti di imperatore del Messico. Infatti possiamo sentire appunto Massimiliano, lo incontriamo, in alta uniforme ovviamente, sentiamo la giacca proprio dell'alta uniforme, con il cordone cavalleresco, con il toson d'oro, altro simbolo appunto del potere imperiale, e ovviamente il mantello bordato con pelliccia di ermellino, che è proprio tipico appunto della veste dell'imperatore. Massimiliano, diciamo, alla sinistra di Massimiliano c'è una colonna sul quale è appoggiato su un cuscino la corona appunto di imperatore del Messico. Allora, Massimiliano è ritratto molto giovane, ha un volto liscio, la fronte molto alta, la conciatura è una conciatura come andava di moda all'epoca appunto, con i capelli indietro con la scriminatura centrale, e poi Massimiliano ha barba e baffi, in modo particolare la barba appunto è acconciata in due punte.
Due punte?
Sì. Massimiliano ha la gamba destra leggermente avanzata appunto, che trattiene con il braccio destro il mantello ed è colto, diciamo, come in un lento e maestoso incedere. Va bene?
Che sia già Massimilianato qua. Sì, Massimilianato.
Allora, siamo entrati nella terza sala riservata in modo specifico a Massimiliano, e questa è la sua biblioteca. La presenza di una biblioteca all'interno di una residenza nobiliare è una cosa abbastanza tipica, soprattutto anche per la famiglia Asburgo, appunto, che era interessata proprio alla formazione culturale dei propri rampolli. Massimiliano era una persona estremamente colta, molto appassionata appunto di libri. La sala è completamente, diciamo, rivestita da scaffalature che contengono appunto la biblioteca di Massimiliano. Biblioteca, pensate, composta da 7.000 volumi, qui ne sono esposti circa la metà, appunto 3500. Le materie di questi volumi appunto sono molto varie, perché Massimiliano era uno, diciamo, un personaggio appassionato di diverse appunto materie. In modo particolare abbiamo libri che contengono arte della navigazione, geografia appunto legati alla sua passione appunto del mare e della navigazione e dei viaggi. Abbiamo libri di botanica, perché Massimiliano appunto era un grandissimo appassionato di giardinaggio. In modo particolare abbiamo detto appunto che si preoccupa anche di far allestire, diciamo, il meraviglioso parco che adesso circonda appunto il castello. In modo particolare, questo ne parleremo poi quando usciremo, il parco di Miramare è un parco con una connotazione, diciamo, molto singolare, perché è un parco di sperimentazione e di acclimatazione delle specie vegetali, ma di questo appunto parleremo all'esterno. Poi ovviamente ci sono libri di letteratura, perché appunto Massimiliano era proprio un amante appunto anche della letteratura. Infatti ai lati della stanza ci sono 4 busti in marmo bianco che raffigurano rispettivamente Omero, Dante, Shakespeare e appunto Goethe, in omaggio appunto ai 4 periodi, diciamo, della letteratura, quindi la letteratura antica, diciamo la letteratura latina, la letteratura barocca e la letteratura appunto romantica. E diciamo, se voi di fronte, dietro alle vostre spalle, appunto anche in questo caso ci sono 3 bellissime finestre che danno sulla terrazza che dà appunto sul mare. Anche in questo caso quindi Massimiliano appunto nella sua biblioteca, in modo particolare davanti a voi c'è la scrivania, e quindi dietro alle sue spalle lui aveva il mare, il suo appunto amato mare che circonda appunto tutto il castello. Allora, siamo entrati cominciamo appunto ad entrare negli appartamenti riservati invece alla consorte di Massimiliano, Carlotta del Belgio. Massimiliano e Carlotta si sposano a Bruxelles appunto nel 1857. Qui l'assetto decorativo è leggermente diverso, finora c'era moltissimo legno alle pareti, qui invece le pareti e nelle sale anche successive sono rivestite da questa bellissima tappezzeria in seta azzurra che vi farò toccare appunto nella sala successiva. Azzurro che ovviamente è un colore che ricorda il mare, e poi è un colore molto luminoso, anche molto delicato, che ben si adatta appunto agli interni riservati in modo specifico appunto ad una signora. Esatto, la cosa interessante è che sulla tappezzeria appunto incontriamo i simboli che abbiamo trovato nella sala Novara, quindi l'ancora con la corona appunto e l'ananas. Questi simboli appunto ci accompagneranno in tutte le tappezzerie del piano terra. Questa in modo particolare era la sala da pranzo. Anche in questa, da questa sala appunto alla vostra, diciamo, destra ci sono le finestre che danno ovviamente sul mare. Sinistra, scusate, alla mia destra. Ci siete tutti? Sì. Allora, qui siamo entrati negli ambienti, diciamo, più privati di Carlotta, quindi appunto la moglie di Massimiliano, i suoi salottini. Noi ci troviamo in uno dei salottini, perché l'altro si trova, diciamo, di fronte a voi, ed è appunto il salottino ricavato nella torretta, appunto detto boudoir, che è in realtà, diciamo, schermato da un vetro, quindi non è possibile accedervi. Questi salottini sono le zone dove Carlotta trascorreva la maggior parte del suo tempo, dilettandosi, diciamo, in attività molto piacevoli, anche perché Carlotta, essendo una nobildonna, diciamo, non aveva delle attività specifiche da svolgere durante la giornata, ma ovviamente aveva delle attività solo di diletto. In modo particolare, alla vostra destra, in questo caso, c'è il pianoforte che Carlotta appunto suonava. Carlotta amava particolarmente suonare le musiche di Schubert e Beethoven, i cui spartiti sono ancora conservati nella biblioteca. Era una ragazza dotata di grandissimo senso artistico, infatti era una grandissima pittrice, in modo particolare prediligeva la tecnica d'acquerello, e come soggetto le piacevano moltissimo i paesaggi. E poi, diciamo, come era tipico anche per l'epoca, siamo appunto alla metà dell'Ottocento, Carlotta era una brava ricamatrice, quindi diciamo queste erano le zone in cui Carlotta appunto trascorreva la maggior parte della sua giornata insieme ovviamente alle dame di compagnia. Se volete avanzare. Allora, qui siamo entrati nella camera da letto di Carlotta. Appunto alla vostra, diciamo, destra avete il letto di Carlotta, letto di Carlotta che viene donato insieme ai comodini, insieme all'armadio dello spogliatoio, quindi della sala successiva, della città di Milano appunto quando Massimiliano e Carlotta si sposano. Per quale motivo? Perché Massimiliano nel 1857 viene nominato vice governatore del regno Lombardo-Veneto con capitale a Milano appunto, e quindi la città, in omaggio appunto alle loro nozze, gli fa questo regalo di nozze. Massimiliano riveste questa carica solamente per 2 anni, perché, diciamo, il fratello appunto, l'imperatore francese Francesco Giuseppe lo ritiene troppo liberale nei confronti appunto delle popolazioni, quindi diciamo lo dimette da questo incarico. Questa sala è particolare perché appunto le pareti sono rivestite sempre dalla tappezzeria in seta azzurra di cui vi ho parlato, che adesso vi farò toccare, e poi da delle fasce di boiserie appunto, sempre riportanti lo stemma dell'ananas e il simbolo appunto della corona con l'ancora. E dietro diciamo queste fasce di boiserie sono nascosti degli ingressi, diciamo degli accessi segreti tra virgolette, infatti uno conduce alla cappella, uno conduce ad un servizio appunto riservato all'arciduchessa e l'altro conduce appunto ad un guardaroba. Ora ci spostiamo così vi posso far toccare la tappezzeria in seta. Questo è lo spogliatoio di Carlotta, sentite, è un ambiente delle dimensioni della mia voce piuttosto piccolina, dove appunto Carlotta ogni mattina si vestiva. Di fronte a voi, proprio se guardate diciamo in modo trasversale, abbiamo l'armadio che appunto è in coppia con il letto che abbiamo visto nella sala precedente, appunto ad uno della città di Milano, la coppia arciducale, quando si sposa.
Proseguire.
Fino a questo punto era pavimento normale, però.
No, era perché camminavamo su una corsia su un tappeto. Ecco, ci fermiamo solo un attimo qui per farvi sentire la differenza. Allora, questa sala è una sala diciamo moderna, nel senso che è stata riallestita da noi negli anni appunto 90, perché era già stata diciamo rivestita con significazioni novecentesche, e adesso ci sono esposti appunto i progetti dell'edificio, del parco e degli arredi. Quindi è una sala, diciamo, sentite anche probabilmente dal rumore, molto spoglia, quindi non ha rivestimento ovviamente ligneo alle pareti. E dalla finestra alla vostra sinistra appunto si comincia a vedere il parco, quindi l'orientamento del castello cambia, quindi abbiamo diciamo il mare alle nostre spalle e il parco appunto alla nostra destra. La sala dei progetti una volta era destinata alle dame di Carlotta, però appunto la decorazione è stata diciamo tutta già modificata negli anni durante il periodo di Duca d'Aosta, e quindi appunto adesso è stata allestita con i progetti, quindi un allestimento ovviamente moderno degli anni 90.
Aspetta, permesso.
Stefania, che legno è il parquet?
Guarda, di precisissimo non lo so, credo sia
a Bendes,
penso di sì, penso di sì.
Quindi sempre diciamo il legno anche più facilmente reperibile, sì, anche quello diciamo tra virgolette più economico. Viene tinto, sì, perché anche la boiseria appunto ha questi colori dal più chiaro al più scuro proprio per suggerire l'uso di essenze diverse, anche se in realtà viene utilizzata poi un'unica essenza. Allora, di fronte a voi, sentite lo spazio qui è molto basso proprio dal rumore della mia voce, di fronte a voi c'è appunto la cappella che è ricavata proprio diciamo da un interno, e alle pareti ci sono quattro porte schermate da tende rosse. Ecco, qui incontriamo l'altro colore appunto che caratterizzerà invece appunto il piano appunto che andremo a visitare adesso.
Quindi la stanza
qual è l'altro colore?
L'azzurro del piano terra si passa appunto al rosso. Adesso scopriremo appunto
quindi
per quale motivo.
La stanza dell'arciduchessa.
Esatto, la stanza dell'arciduchessa, esattamente, proprio alla vostra sinistra. La porta diciamo più interna, coperta appunto da queste tende in tessuto sempre
rosso, quindi accedeva,
sbucava appunto l'ingresso dalla camera da letto di Carlotta. La cappella è diciamo decorata con al fondo appunto della cappella con una boiserie lignea, sempre con le tavole raffiguranti i 12 apostoli. Al centro c'è una Madonnina, mentre la base dell'altare è decorata con l'ultima cena. Il soffitto è tutto a capriate lignee.
C'è la porta, attraversiamo la porta. Eccolo qua. Ecco qua. Qui è pavimento normale, però.
Questo è pavimento normale.
Segui sempre Elisabeth.
Sono qui, eccomi qua. Allora, questa stanza, come sentirete dal, diciamo, dal rumore, dal suono della mia voce, è di dimensioni piuttosto ampie. Si chiama Sala della Rosa dei Venti per un motivo specifico, perché sul soffitto, al centro, c'è appunto la Rosa dei Venti, che appunto serviva ad indicare, diciamo, la direzione dei venti. All'epoca di Massimiliano e Carlotta, le lancette si spostavano perché appunto la Rosa dei Venti era collegata ad una banderuola sul tetto, e quindi ovviamente in base al... alle direzioni del vento si spostavano anche le lancette. Questo ovviamente è un motivo decorativo, non è chiaramente un motivo pratico, perché all'interno di una casa non ha nessun senso avere una rosa dei venti, però serve ovviamente per ricordare sempre il grande amore di Massimiliano per il mare e per la navigazione. Probabilmente camminando vi siete resi conto che qui il pavimento è cambiato, perché finora abbiamo appunto camminato su parquet, quindi sul legno, anche se in realtà avete sentito il tappeto, perché le stanze sono tutte, diciamo, con una corsia in tappeto azzurro, mentre qui appunto abbiamo un pavimento in marmettoni. Per quale motivo? Perché questa stanza di grandi dimensioni appunto era utilizzata come ingresso privilegiato per chi giungeva dal mare. Infatti la stanza dà proprio sul porticciolo, quindi diciamo la maggior parte degli ospiti giungeva per il mare, attraccava la nave appunto nel porticciolo, saliva la scalinata ed entrava in questa sala. Ovviamente la salsedine del mare avrebbe rovinato, certo, il legno, e quindi ovviamente è stato scelto un pavimento, diciamo, più durevole. La stanza, sia per le dimensioni sia per il fatto che è dotata di fronte a voi di qua di tre bellissime porte finestre che venivano appunto aperte durante i periodi estivi, veniva utilizzata proprio per dei momenti conviviali appunto durante l'estate. Ed ora ci apprestiamo a salire al primo piano.
Gli infissi di quelle tre porte finestre come?
Sono in legno con, sì, diciamo le quattro vetrate suddivise dalle stelle di legno.
Ah sì, ci sono i punti luce.
Sì, ci sono i punti luce, sì. È molto luminosa la stanza, adesso in realtà non è luminosissima perché è schermata da delle tendine, comunque in realtà sarebbe molto luminosa, sarebbe. Allora, adesso ci apprestiamo a salire la scalinata. Sì, prego.
No?
Allora, se volete, lei che è interessato di legni, se volete toccare il corrimano, tutto, diciamo, la balaustra della scalinata è realizzata in legno di quercia, proprio sul volere specifico di Massimiliano. Sì, ci sono gli ananas. Ma il legno è interessante, perché proprio Massimiliano ha voluto che fosse realizzato un legno di quercia, un legno anche molto pregiato, resistente. Allora, volevo che ci fermassimo un attimo qui, perché da qui si ha un effetto molto bello.
Che è questo suono?
C'è una fontana, infatti, molto bello, sì. Allora, vi ho fatto fermare qui solo un attimo, perché da qui si ha un effetto molto bello e anche voluto, perché diciamo questa scalinata è proprio come un ponte sui due parti di mare, perché di fronte a voi avete appunto un'ampia finestra che dà, diciamo, sul mare dalla parte del Golfo di Duino, mentre dietro a voi c'è l'altra finestra da cui vedevamo appunto quando abbiamo iniziato la visita dall'atrio, che dà invece dalla parte del Golfo di Trieste. Quindi si ha un po' la sensazione anche di stare sul ponte di una nave attraccata, no? Quindi il mare davanti e anche il mare dietro.
E poi, scusi, il Golfo di Duino?
Di Duino, proprio di fronte a lei, sì. Quindi dietro lei invece abbiamo il Golfo di Trieste, si ricorda quando abbiamo iniziato la visita?
Sì,
esatto.
Sì, sì.
E invece dalla finestra qui davanti si ha, diciamo, l'altra parte di mare verso, diciamo, il Golfo di Duino. Quindi due parti di mare.
Anche questo è un effetto voluto proprio. La fontanina.
Così adesso parliamo. Metteteli vicino alla fontana.
Sì, sono 4 gradi che sputano.
Siamo. Allora, avanzate un attimo così ci facciamo cullare anche dal rumore dell'acqua. Allora, siamo giunti sul pianerottolo appunto che ci condurrà a visitare il primo piano del castello. Sul pianerottolo è collocata questa meravigliosa fontana di cui appunto sentite lo zampillio dell'acqua. Acqua che zampilla da 4 dritti in metallo, appunto disposti intorno alla fontana. Fontana che ha una forma tonda e pensata all'epoca di Massimiliano conteneva anche i pesci e le piante acquatiche. Il grifo è un animale mitologico, quindi non è in realtà un animale reale, un animale mitologico, con la testa di aquila e il corpo appunto di leone, ed era in araldica simbolo di lealtà e protezione. E adesso, prima di iniziare appunto a visitare il primo piano del castello, è necessario fare una breve introduzione storica.
la fontana, avviciniamoci.
Esatto, la particolarità della fontana è che praticamente ha il fondo trasparente e quindi diciamo vediamo l'atrio da dove abbiamo iniziato la visita. Allora, come vi accennavo prima, il primo piano
era caratterizzato appunto dalle tappezzerie color azzurro, azzurro del mare, un colore molto delicato, mentre qui vedremo il colore dominante è il rosso. Il rosso che in questo caso sta a simboleggiare il potere e la nobiltà, e poi avremo moltissime decorazioni in legno dorato, che ovviamente sta ad indicare la ricchezza, quindi uno sfarzo di ricchezza. Per quale motivo c'è uno stacco così netto? Perché ad un certo punto della vita di Massimiliano appunto avviene un avvenimento che fa sì che Massimiliano abbia la necessità di avere diciamo un primo piano di rappresentanza, quindi anche molto diverso rispetto al piano terra. Infatti a Massimiliano nel 1863 viene offerta la corona imperiale del Messico. Cosa succede? Massimiliano appunto viene indotto a credere di poter risolvere la difficilissima situazione messicana. Il Messico era devastato dalla lotta intestina in quel periodo, e quindi appunto Napoleone III e anche supportato dal fratello di Massimiliano, quindi l'imperatore Francesco Giuseppe, e da Papa Pio IX, diciamo, lo convincono che accettando questa carica lui sarebbe stato in grado di andare e porre diciamo pace nei territori messicani. Massimiliano all'inizio titubante, alla fine decide di accettare questo incarico e firma appunto l'accettazione della corona imperiale del Messico qui a Miramare il 3 ottobre del 1863. Massimiliano e Carlotta, da arciduchi divenuti imperatori, lasciano il castello di Miramare il 14 aprile del 1864, dove purtroppo non vi faranno più ritorno, perché la situazione che trovano in Messico quando arrivano, sbarcano a Veracruz appunto il 24 maggio del 1864, è molto difficile. Massimiliano subisce numerose sconfitte, gli aiuti militari promessi dall'Europa vengono ritirati, Carlotta infatti già nel 1866 torna in Europa per chiedere nuovi aiuti militari che le vengono negati. E a questo punto Carlotta iniziò a dare segni di squilibrio mentale che sfociarono addirittura in pazzia alla notizia della morte avvenuta appunto del marito. Massimiliano infatti muore fucilato con 7 colpi di fucile dai ribelli messicani nel giugno del 1867 a soli 35 anni. A Carlotta cosa succede? Carlotta appunto all'epoca dissero impazzì, viene rinchiusa per qualche mese nel castelletto, che è un edificio diciamo che riprende le fattezze del castello e si trova nel parco, e poi viene riportata dalla sua famiglia in Belgio, dove pensate a una vita molto lunga perché muore a 87 anni, quindi diciamo per l'epoca ha una vita molto molto lunga. Quindi molto triste la fine di Massimiliano che muore molto giovane, altrettanto triste secondo me l'esistenza comunque di Carlotta. La cosa interessante è che quando Massimiliano e Carlotta partono da Miramare, lasciano il castello, questo piano non era ancora stato arredato, quindi è importante ricordare che Massimiliano e Carlotta nei 4 anni che hanno vissuto qui hanno vissuto solamente al piano terra. Massimiliano però era talmente affezionato a questa residenza, l'amava in modo particolare, che dal Messico continuava a mandare missive agli arredatori appunto austriaci Hoffmann per spiegare come voleva che questo piano appunto venisse arredato. Quindi anche se Massimiliano non l'ha visto, possiamo affermare che questo piano è comunque frutto della volontà di Massimiliano. Ed ora appunto possiamo cominciare la visita di questo piano. Non ci fermiamo nella prima sala, ci troviamo nella seconda. Allora, abbiamo superato la prima sala appunto del primo piano, detta Sala dei Principi, perché alle pareti sono appesi due quadri appunto rappresentanti i fratelli minori di Massimiliano. Questa invece è la sala chiamata Sala dei Regnanti, che era utilizzata come sala degli ospiti. È chiamata Sala dei Regnanti perché alle pareti sono appesi 15 quadri di regnanti contemporanei a Massimiliano. Ricordiamo ad esempio Napoleone III, che abbiamo detto ebbe una parte importante nell'accettazione appunto da parte di Massimiliano della carica imperiale, c'è anche Vittorio Emanuele appunto II re d'Italia, e poi Papa Pio IX, che anch'esso ebbe parte importante nell'accettazione imperiale della corona imperiale da parte di Massimiliano. Massimiliano ha voluto qui esposti questi quadri per far capire subito all'ospite che qui soggiornava che anche lui, ovviamente avendo accettato la corona imperiale del Messico, era entrato a far parte di questa importantissima elite di personaggi. È la camera degli ospiti, infatti dietro di voi, quindi alle vostre spalle, c'è un bellissimo letto appunto in legno dorato riccamente lavorato. La cosa interessante è che nelle
nell'allestimento attuale, in questa stanza è collocato un pezzo importantissimo perché è il tavolino in marmo nero del Belgio, decorato a micro mosaico, appunto, quindi a mosaico minuto, sul quale Massimiliano firma appunto per l'accettazione della corona imperiale. Questo, se volete, pezzo è disponibile per, esatto, per l'esplorazione tattile. Ci mettiamo anche relativamente poco. Signora Anna, possiamo farlo?
Sì, sì.
Benissimo. Allora, vieni, prego. È un pezzo storico, quindi secondo me è importante. Allora, un tavolino rotondo, ovviamente, in marmo nero del Belgio, decorato con 6 ovali laterali, come può sentire, e al centro invece c'è un, diciamo, uno spazio rotondo. Sente il micromosaico, è proprio un micromosaico minutissimo.
Sì, sì, sì.
Questo appunto, questo riquadro rappresenta San Pietro, mentre dalle altre parti abbiamo i monumenti più importanti di Roma, quindi abbiamo il Colosseo, abbiamo l'Arco di Tito, il Tempio di Vesta, il Pantheon, la tomba di Cecilia Mitella e le rovine del Foro. Forse il micromosaico è molto piccolo, quindi non so se si riesce a percepire. Credo San Pietro, forse sì, il colonnato. Un pochino, vero? È proprio piccolo, piccolissimo. Se fa, provi a fare così, così si sente. Si sentono le tesserine, vero? È un tavolino di manifattura romana, appunto. Allora, questa sala è molto importante, è la sala delle udienze, quindi aveva chiaramente un ruolo fondamentale all'interno dell'edificio, secondo la volontà di Massimiliano. È una sala appunto sulle cui pareti, abbiamo detto, cambiano i colori perché c'è il rosso, non più l'azzurro, ma cambiano anche i simboli, perché l'anna c'è sempre, però abbiamo due nuovi simboli che sono legati alla nuova carica acquisita di Massimiliano, quella appunto di imperatore del Messico. Infatti abbiamo il monogramma imperiale di Massimiliano, MIM, Massimiliano Imperatore Messico, sovrastato dalla corona, e poi abbiamo l'aquila con in bocca il serpente che sta proprio ad indicare il Messico. La cosa interessante di questa sala è che alle pareti sono appesi quadri di personaggi legati a Massimiliano, in modo particolare dietro di voi sulla parete è appeso il quadro che ritrae Francesco Giuseppe, il fratello maggiore di Massimiliano, che abbiamo detto diventare imperatore molto giovane, a soli 18 anni. Di fronte a voi, alla vostra, diciamo, sinistra, c'è il quadro che invece rappresenta la bellissima principessa Sissi, quindi Elisabetta d'Austria, appunto la consorte di Francesco Giuseppe. Lateralmente, alla vostra destra, abbiamo invece il quadro di fronte a voi di Luisa d'Orleans, la mamma di Carlotta, e dietro a voi abbiamo il quadro invece del papà di Carlotta, Leopoldo I del Belgio. Il soffitto è un soffitto ligneo molto bello, decorato con 52 appunto stemmi araldici che stanno ad indicare le regioni dell'impero asburgico. Un soffitto veramente molto ricco.
È saltato un quadro che veramente è il nostro Diego.
Questo è imperatore, questo qui è Napoleone III, l'imperatore di Francia, appunto. E dall'altra parte, vicino, affiancato, c'è appunto la consorte di Napoleone III, Eugenia de Montillo.
Questa stanza perché altrimenti non riusciamo ad andare nel parco.
Allora, abbiamo superato la sala di conversazione e ci troviamo in un ambiente molto particolare del castello. Praticamente siamo sopra ai salottini di Carlotta, infatti l'ambiente è lo stesso, ci troviamo appunto nel salottino antistante, di fronte a voi c'è la torretta, anche in questo caso schermata dal vetro. Queste due sale sono molto particolari perché sono arredate in uno stile, diciamo, esotico, in modo particolare uno stile orientale. Questa cosa è una cosa tipica dell'epoca, appunto, per le residenze nobiliari. In modo specifico noi qui ci troviamo nel salottino giapponese, che ha le pareti rivestite in seta chiara con una bellissima decorazione floreale. Dopo vi farò sentire appunto le decorazioni alle pareti, che sono in bambù, mentre appunto nella torretta c'è il salottino che riprende lo stile cinese, in questo caso una tappezzeria in seta nera.
La cosa interessante è appunto che tutti gli oggetti in queste stanze ricordano ovviamente gli ambienti orientali, quindi abbiamo, non so, dei sedili orientali, appunto dei sedili da giardino di manifattura orientale, dei vasi di manifattura orientale, che in alcuni casi sono stati acquistati appunto da Massimiliano, addirittura qui a Trieste, oppure in Europa da antiquari, oppure sono stati acquistati, diciamo, in varie parti del mondo. Questi due salottini all'epoca di Massimiliano avevano un'altra caratteristica molto importante, perché erano riservati solo agli uomini, in quanto erano i cosiddetti fumoir, appunto dove gli uomini fumavano e discutevano di affari e di politica.
Si facevano già le canne allora.
La decorazione appunto a bambù, che anche in questo caso appunto ci ricorda l'Oriente, proprio si sente benissimo la canna di bambù.
Sì.
Ci troviamo qui nella sala storica, cosiddetta perché alle pareti sono appesi quadri appunto che ricordano momenti storici avvenuti qui nel promontorio di Grignano. Per volere di Massimiliano infatti viene dato l'incarico a Pietro Candela, uno storico triestino, di studiare appunto gli più importanti avvenimenti avvenuti qui nel promontorio di Grignano, che poi vengono appunto tradotti in pittura dal pittore Cesare Dell'Acqua. Infatti la sala, diciamo, oltre sala storica è detta anche sala di Cesare Dell'Acqua. I quadri in modo particolare sono 6. A noi, diciamo, interessa soprattutto soffermarci su due quadri importanti, che sono quello proprio di fronte a voi, raffigura, diciamo, il momento di cui abbiamo parlato prima, cioè il momento in cui Massimiliano, di fronte alla delegazione messicana, accetta la corona imperiale del Messico, e invece dietro di voi, alla vostra sinistra, l'altro quadro appunto appeso, che ritrae il momento della partenza di Massimiliano e Carlotta, qui nel porticciolo appunto, per il Messico, il 14 aprile del 1864. Ed ora, la penultima sala, sentirete proprio dalla mia voce, di dimensioni completamente diverse alle sale che abbiamo incontrato finora.
Qui è enorme.
È molto grande, sì.
Tutta la balconata.
La sala del trono. Allora, come accennavo appunto, siamo entrati in un ambiente di una dimensione totalmente diversa alle stanze che abbiamo finora visitato. Questa sala infatti è lunga, diciamo, quasi il doppio delle altre stanze e ad altrettanto alta. Ed è appunto la sala del trono. Di fronte a voi, infatti, se vi girate proprio di fronte a voi, avete il trono. Un trono in realtà molto semplice, costituito solamente dalla seduta, non ha lo schienale, trono sul quale ovviamente Massimiliano non si è mai seduto, perché abbiamo detto che questo piano non era ancora stato arredato quando Massimiliano appunto lascia Miramare per andare in Messico. La sala, oltre ad essere destinata a sala del trono, era anche destinata, diciamo, a sala dei ricevimenti. Infatti in alto, sopra il trono, c'è la balconata dove si posizionava l'orchestra. Il soffitto è decorato tutto in legno ad archetti pensili, appunto, e la sala è addobbata con quadri che raffigurano appunto antenati di Massimiliano e comunque regnanti del Sacro Romano Impero, comunque della Casa d'Asburgo, perché per volontà di Massimiliano questa sala era destinata anche alla celebrazione della sua famiglia, quindi della Casa d'Austria, in modo particolare tramite due quadri. Di fronte a voi avete appunto l'albero genealogico di Massimiliano, in questo caso diviso in due rami, perché la famiglia di Massimiliano era Asburgo-Lorena, da una parte appunto la famiglia Asburgo, dall'altra la famiglia Lorena, in alto appunto Massimiliano e Carlotta uniti in modo molto romantico dalla fede, quindi i due medaglioni che raffigurano Massimiliano e Carlotta sono uniti in modo molto romantico dalla fede. Dall'altra parte, quindi di fronte a questo quadro, dovreste girarvi, esatto, c'è l'altro quadro che raffigura l'allegoria di Carlo V. Carlo V era un imperatore della Casa d'Austria che nel XVI secolo era riuscito ad ottenere sotto di sé dei domini talmente vasti che si diceva che sul suo impero non tramontava mai il sole. Massimiliano vuole qui questo quadro proprio per ricordare che anche lui, avendo accettato la corona di imperatore del Messico, voleva, diciamo, emulare questo suo importantissimo antenato. Questa sala è così grande perché nelle altre stanze del primo piano che abbiamo visitato c'è sopra un altro piano, il mezzanino, che all'epoca di Massimiliano e Carlotta era riservato alla servitù, mentre oggi, diciamo, ci sono gli uffici della soprintendenza. Invece questa sala è utilizzata in tutta la sua altezza ed è per questo appunto che ha questa altezza molto elevata. Ed ora passiamo a visitare l'ultima stanza. Sì. Allora, questa è l'ultima stanza, appunto, detta Sala dei Gabbiani, perché il soffitto in legno a cassettoni è decorato con 36 gabbiani in volo che recano appunto in bocca un cartiglio rosso con dei motti latini. Ovviamente i gabbiani ci rimandano, diciamo, alla passione di Massimiliano, che è quella per il mare, e quindi noi abbiamo iniziato parlando appunto di questa grande passione di Massimiliano. Non per niente si è costruito questa meravigliosa residenza proprio, diciamo, sul mare, e quindi appunto la nostra visita si conclude proprio con questo tema, sempre appunto del mare. In questo caso l'arredamento, appunto, al centro della stanza c'è un tavolo con le sedie, sta ad indicare proprio l'utilizzo di questa sala, che veniva fatta in modo particolare nei mesi invernali, appunto, come sala da pranzo. La visita è terminata. Io, se volete, vi accompagno nel parco.
Sì,
va bene.
Va bene? Sì, va
bene. Avete curiosità, domande, prima che lasciamo qui e ne parliamo fuori? Ne parliamo qua o fuori?
Prego.
È qui, signora, il parco?
Questa,
il parco ha 22 ettari, signora. Se non vuole, può camminare, credo, per ore e ore.
Quindi stavano sopra, perché li ho visti da sopra e adesso non li trovo
più. Ci stiamo avviando appunto verso, diciamo, la zona di parterre. Alla vostra destra, prego.
E il laghetto, quello che si
inizia? Abbiamo, sì, possiamo andare lì, perché è proprio vicino alla sequoia, quindi lì possiamo andare. Ce n'è uno solo, che però non è più nel laghetto, ma è nel sulicciacolo. Quindi allora, continuiamo con il cucciolo, poi saliamo, andiamo verso la sequoia. Allora, dicevo, il parco di Miramare ha questa connotazione particolare. È un giardino voluto proprio su volontà di Massimiliano, che ha questa connotazione di, diciamo, sperimentazione forestale. Infatti Massimiliano, durante i suoi numerosi viaggi, appunto, raccoglieva delle essenze in specie diversi e poi le portava qui a Miramare, dove cercava di farle acclimatare. Nel giardino sono ancora presenti le serre originali, che, pensate, durante appunto la vita qui di Massimiliano e Carlotta erano riscaldate d'inverno, in modo che le piante tropicali potessero stare d'inverno al caldo per essere poi messe a dimora d'estate. Un esperimento gli è riuscito molto bene. Noi sappiamo, ad esempio, dalle lettere che lui scambiava con il giardiniere, che Massimiliano avrebbe voluto qui a Miramare un aranceto. Questo tipo di sperimentazione purtroppo non gli è riuscita, probabilmente perché il terreno è molto povero e poi anche perché comunque gli inverni sono molto rigidi. Invece un esperimento gli è riuscito benissimo, cioè quella della palmetta nana, che ovviamente non è una pianta autoctona, che però qui a Miramare si è adattata benissimo perché cresce normalmente come sottobosco. Possiamo anche toccarla, perché qui vicino la possiamo proprio incontrarla, camminando, diciamo, la incontriamo. Ed è in tutte le parti del parco. La connotazione del parco è caratterizzata da due tipi di giardino: il parco paesistico all'inglese, che, diciamo, si estende da questa parte, quindi alla vostra destra. È un parco molto selvaggio, caratterizzato appunto da un bosco, che in realtà è comunque un bosco di natura addomesticata, e poi da spazi interessanti come sentieri tortuosi, mentre poi, diciamo, al centro del giardino c'è questa bellissima zona a parterre all'italiana, quindi appunto la parte di giardino all'italiana, con un parterre molto basso con le aiuole in bosso nano, appunto decorate da fiori di piccole dimensioni.
Sono anche tegeti, giusto?
Adesso ci sono le begonie, a seconda appunto del periodo dell'anno vengono inserite piante, diciamo. Questa è la palmetta, la Cameropis humilis. È molto particolare, appunto, ovviamente non è una pianta autoctona, ma qui a Miramare si è adattata molto bene, cresce, diciamo, autonomamente proprio come sottobosco in tutte le zone del parco. Allora, alla vostra sinistra abbiamo la sequoia, che ovviamente non è un albero tipico dell'Europa, tantomeno un albero di Trieste, ed è un albero appunto che viene dalla California. Cioè, la sequoia è una pianta che può raggiungere addirittura i 100 metri di altezza, nel nostro caso, quindi anche in realtà in Europa, raggiunge al massimo un'altezza di 25-30 metri, ovviamente per questioni climatiche. La cosa molto interessante della sequoia è che viene proprio introdotta alla metà dell'Ottocento in Europa come pianta ornamentale di parchi e giardini, e ha questa corteccia molto caratteristica, caratterizzata proprio da una certa gommosità, anche perché la corteccia della sequoia non ha la resina, a differenza appunto della maggior parte, diciamo, degli alberi, non ha la resina, e questo la rende anche difficilmente incendiabile, quindi immune dall'incendio. Adesso ci avviciniamo, la tocchiamo, facciamo attenzione perché c'è un assalino. Ecco, siamo davanti al laghetto.
Vediamo.
normalmente popolato da germani reali, oggi i germani reali probabilmente sono sdraiati al sole oppure sono rintanati nell'isoletta, perché esatto, al centro del laghetto c'è un'isoletta chiamata appunto Isola dei Cervi, che era destinata già all'epoca di Massimiliano al ricovero appunto degli uccelli acquatici. Una volta c'era il cigno, adesso il cigno non è più qui, è sceso diciamo di una cimiciatola, adesso tornando indietro ci
prendiamo. Arrivando dal parcheggio sul mare, delle rocce,
non la piano.